O meglio, l'arte di come diventare Zeist e usare il trattore nella provincia di Piacenza. Perché Pina vuol fare una performance per coprire Arturo di Corinto. E Enkidu farà il seminario in playback. Morte del primogenito. L'acqua trasformata in sangue. Sangue trasformato in vino. Quello di Meguan.
La Coca-Cola trasformata in acqua.
Ne approfitterei per fare un insulto pubblico a Jaromir.
Vabbè, cominciamo. Allora, pensavamo di cominciare. Il seminario che abbiamo adesso riguarda l'attivismo digitale. Abbiamo voluto chiamarlo l'arte di fare le campagne, l'estetica del fare campagne, the art of campaigning, perché ci vogliamo focalizzare su questo aspetto dell'attivismo digitale, perché in fondo di attivismo digitale stiamo parlando da due giorni, continuiamo a parlarne successivamente. I nostri compagni, quelli che ci hanno preceduto prima, hanno fatto secondo me degli esempi bellissimi di come si può essere attivi socialmente, politicamente, sulla rete, attraverso la rete, con la rete, e noi però oggi andiamo a focalizzare delle esperienze più specifiche che ritornano spesso nei discorsi e che sui giornali spesso vengono spiegate e raccontate in una maniera distorta, per cui l'obiettivo è di fare un po' informazione, di stimolare la creazione di ulteriori network di attivisti digitali, e a questo punto facciamo una piccola digressione perché è giusto che fra di noi se ne parli, se siamo una comunità è giusto che lo facciamo. Sapete tutti quanti che l'ACMeeting non ha regole, ce n'ha soltanto una, quella che negli ACMeeting non è desiderata la presenza di poliziotti, di fascisti, di giornalisti che non si presentano, di giornalisti che arrivano con la telecamera, di fotografi non accreditati e non riconosciuti da noi. Allora, non è desiderata la presenza di politici di professione. Quindi lo slogan, come avrete letto più di una volta, è no sbirri, no fasci, no assessori, adesso anche no giornalisti, perché dentro il movimento, nella comunità, comunque ci sono le competenze necessarie, le risorse per fare informazione anche verso l'esterno, e quindi abbiamo la possibilità di parlare in presa diretta di quello che noi siamo, di quello che facciamo. Fra queste categorie la maggior parte ha avuto il buon gusto di non farsi vedere in questi due giorni di ACMeeting. Una sola ha avuto la faccia tosta di presentarsi, è la categoria dei poliziotti. In questi giorni sono stati fra di noi quattro poliziotti della polizia postale, riconosciuti e anche noti da alcuni degli attivisti che sono passati in questi locali. Noi ce ne siamo accorti praticamente subito, ci siamo passati la voce, sappiamo chi sono. In questo momento uno dei poliziotti postali che è stato qui, praticamente non si è mosso per due giorni, ha avuto forse il buon gusto di uscire dalla stanza, e quindi questo non ci fa che piacere. Lo diciamo perché non vogliamo passare per bischeri, mi diceva un amico di Firenze, cioè noi socializziamo le cose che sappiamo. In ogni caso è stato divertente che i controllori sono diventati controllati in questi giorni, questa è pure una cosa carina secondo me, Inoltre un paio si sono defilati dopo che li abbiamo scatenato contro dei giornalisti che gli hanno fatto delle domande impertinenti a cui loro evidentemente non sapevano rispondere e non potevano rispondere. Quindi chiudiamo qui questa cosa, sappiamo tutti quanti che non sempre è possibile riconoscere queste presenze, però ce ne potrebbero essere altri. D'altra parte possono alzare la mano o comunque sono pregati, non so, fra 2-3 minuti di uscire così senza, così facendo finta di, senza dare nell'occhio, mi suggeriscono. Ecco, questo l'abbiamo detto, e l'abbiamo detto al microfono di Radio Cybernet che sta streamando in questo momento, in modo che si sappia che il movimento, la comunità, non sente di avere cose da nascondere in questo contesto. Qua siamo per socializzare idee, conoscenze, informazioni. Poi siamo trasparenti, non ci dobbiamo vergognare di niente. Anche nel seminario sull'attivismo digitale parleremo di cose che sono assolutamente legali e vogliamo stimolare una cultura, una conoscenza di questo. Proveremo anche a fare la distinzione fra ciò che è legale e ciò che non lo è. Probabilmente arriveremo a descrivere delle tecniche di sabotaggio informatico, perché sappiamo che vengono usate, c'è gente che le usa e a livello conoscitivo noi sappiamo che esistono e ce le raccontiamo. Non le approfondiremo, probabilmente non è questa la nostra intenzione. Come comunità abbiamo scelto da tempo delle strategie di presenza mediatica e di intervento pubblico politico e ci focalizzeremo più su queste e apriremo un dibattito che ascolterà le proposte, le esperienze fatte in questi anni su questo versante. Quindi a questo punto, detto questo, in modo che i giornalisti come la Fusani che scrive oggi su Repubblica non possano più raccontare quelle cazzate coprendosi con la foglia di fico dell'informativa dei servizi segreti. Io non so se avete letto la Repubblica, me l'hanno scippata, quindi non posso guardare i passi che mi ero segnato, però fondamentalmente la giornalista dice che gli hacker anti G8 hanno già portato a segno degli attacchi contro il comune di Genova, non sappiamo se contro il sito web, contro dei server di altra natura, eccetera. Sono stati già portati questi attacchi, sono stati rintuzzati, a loro dire, a dire della giornalista, altri se ne preparano secondo i servizi segreti che fanno un'attività di intelligence, ma soprattutto secondo la polizia postale. A mio parere questa è un'ulteriore strumentalizzazione di una situazione che vede da una parte gli agenti del governo, i rappresentanti delle istituzioni e soprattutto i politici di professione cercare di criminalizzare tutto un movimento, il movimento antiglobalizzazione, che è un movimento contro la globalizzazione economica, per la globalizzazione dei diritti delle persone, che rivendica la possibilità per le persone concrete di decidere da sé il proprio futuro senza delegarlo a nessun altro, che tra l'altro si autorappresenta come delegato, perché il G8 non è un organismo sovranazionale deciso dagli stati o deciso dai popoli, si sono autolegittimati a rappresentare le linee guida del futuro di tutto il mondo, nonostante loro rappresentino una piccola parte di quelli che lo abitano. È una parte che non c'è neppure troppo simpatica, che è molto lontana dalle esigenze delle persone. Allora, queste, le cose scritte sui giornali in questi giorni contro il G8, come l'ultima boutade che riguarda il fatto che uno spione avrebbe reso noto che il braccio destro di Luca Casarini del Movimento delle Tute Bianche sta preparando dei guerriglieri con delle tecniche speciali per affrontare la polizia e aggredire gli agenti isolati, è un qualcosa che serve soltanto come deterrente nei confronti di quelli che vogliono venire a manifestare. Noi non ci crediamo, noi faremo in modo che le manifestazioni proseguano secondo le nostre scelte e non ci facciamo spaventare da quello che raccontano. Detto questo, hacker o non hacker, criminalizzazioni e non, noi stiamo qui a parlare di attivismo digitale. Siccome i miei amici sono già stufati di sentirmi, introduciamo allora l'attivismo digitale, parleremo di activism. Activism è, come ci possiamo rendere conto tutti, una parola composta che viene dall'unione di hacking e activism. L'hacking più o meno sappiamo che cos'è. L'hacking è fare hack. Un hack è un gesto, un'idea, un'intuizione, un lavoro di programmazione che migliora l'interazione con un computer, che facilita la comunicazione tra l'operatore umano e il computer, oppure fra operatori diversi dislocati spazialmente e temporalmente. Un hack è un modo per migliorare la vita delle persone e per migliorare l'uso di strumenti che ci servono per conoscere il mondo, i computer. Dopodiché le declinazioni di che cosa è hacking sono tantissime, probabilmente non ci troveremo mai d'accordo su quello che significa, però se rimaniamo all'etimologia più o meno significa questo. L'hacktivism è l'attivismo, cioè l'utilizzo di strategie, metodologie di azione diretta praticate dai movimenti di base, quindi hacking e hacktivism è in fondo l'unione di hacking skills, cioè di capacità di hacking, con le iniziative di azione diretta proprie dei movimenti sociali. Quindi l'applicazione, l'utilizzo degli strumenti della comunicazione, delle novità della comunicazione, delle come si dice, degli escamotage, delle invenzioni della comunicazione telematica applicate alle modalità tradizionali della contestazione, della manifestazione, della visibilità che i movimenti sociali praticano da sempre. Ci sono molte pratiche di hacktivism molto diverse fra di loro, è difficile individuarle tutte e separarle in maniera netta, però diciamo che bene o male ci sono tre grossi filoni di hacktivism che hanno una buona rappresentanza e raccolgono molte esperienze in Italia e nel mondo. Questi tre filoni li possiamo individuare in maniera così didattica, come per un accordo implicito fra di noi, nelle campagne di informazione o di controinformazione, se volete, nelle tecniche di sabotaggio informatico, nell'arte della contestazione, nella creazione di eventi e nel panico mediatico. Quindi campagne di informazione e di controinformazione, tecniche di sabotaggio elettronico, arte della contestazione, panico mediatico. Ovviamente ognuno poi le può declinare a modo suo, però fondamentalmente le campagne di informazione sono l'estensione digitale delle campagne di informazione telematica, elettronica, che utilizzano strumenti della comunicazione, sono in genere l'estensione digitale oppure media comunicativa, l'estensione delle vecchie modalità di azione diretta che si svolgevano nelle piazze, le manifestazioni, i cortei, la raccolta delle firme ai banchetti, l'opposizione dei propri corpi in uno spazio fisico rispetto a un avversario e così via. Quindi fra le campagne di informazione, quindi fra queste tecniche di estensione digitale, di tecniche di azione diretta da fare sul territorio in uno spazio fisico, noi consideriamo le petizioni elettroniche, consideriamo la creazione di siti web a prova di censura, consideriamo il sit-in virtuale, consideriamo il Fludnet, consideriamo il net, consideriamo, no, scusate, il sit-in elettronico, consideriamo fondamentalmente queste qui, perché mi stavo sbagliando, il NetStrike e il Fludnet in realtà sono a cavallo di altre tecniche. Il NetStrike però a sua volta ha delle forti caratteristiche di campagna di informazione, ma ne parleremo, approfondiamo questo argomento. Le tecniche di sabotaggio sono varie, si parte dalle tecniche più morbide, che possono essere appunto il NetStrike, il Fludnet, a quelle più forti che sono il mail bombing, il denial of service, il SynFlood, il ping sweep e tante altre. Non entriamo nel merito di queste tecniche, sappiamo che sono state usate, sappiamo anche quali sono quelle che la comunità privilegia per il loro carattere pubblico, aperto e legale, in particolare il NetStrike, come sapete tutti, che è una pratica che sta diffondendo anche in circuiti diversi da quelli della comunità che si ritrova qui oggi. L'arte della contestazione e il panico mediatico sono quelle tecniche di si riferiscono ai modi di fare attivismo in una maniera che prende in prestito, ricorda le tecniche dell'arte della contestazione, dell'arte d'avanguardia. Infatti sono spesso mutuate dalle forme artistiche del teatro tradizionale, di quello di strada, eccetera. Pensiamo che, almeno questa è la mia personale opinione, ma qua ci sono degli esperti, potranno intervenire su questo, è mia opinione che che queste tecniche, l'arte della contestazione, il panico mediatico, pensiamo a quello che faceva il Luther Blissett Project, oppure pensiamo a quello che fanno gli Art Mark, pensiamo a quello che fanno i Negative Land, eccetera. Parliamo di tecniche, di comportamenti, di eventi, di invenzioni, di momenti collettivi attraverso cui è possibile portare dei contenuti dissidenti e critici verso un pubblico che non è un pubblico sempre disposto ad ascoltarti, che non è la tua comunità di riferimento, non è il settore sociale in cui tu sei dentro e fai le cose, no? Quindi l'arte della contestazione, il panico mediatico servono in qualche modo, da una parte, a sollecitare una riflessione sui meccanismi ideologici e attraverso cui il potere si perpetua, stravolgendoli, deturnandoli, cercando di svelarne una doppia natura. D'altra parte serve a sollecitare una riflessione critica nelle persone e a raccontare in qualche modo che a far capire che l'informazione in sé non è mai oggettiva, e quindi, come Allicata 89, rivendicano il diritto di fare deformazione. L'informazione, il diritto a fare informazione fa il paio col diritto alla deformazione, una deformazione che segue delle tecniche particolari. Una è il fake, un altro è il camouflage, un altro è lo sniping, ce ne sono tantissime. Il fake, sapete, l'imbroglio, no? Che ne so, la creazione di una notizia falsa per creare un evento vero, nel senso che se io abbastanza forza dico dico a Frattini che era il commissario per i servizi segreti, insomma il responsabile dei servizi segreti fino all'altro governo, gli dico: guarda che gli hacker attaccheranno Genova, però lo fanno perché tu stai facendo la repressione. Allora Frattini sentirà in dovere di prendere una posizione. Allora questo è un modo di dare una notizia falsa per creare un evento vero, cioè la presa di posizione di Frattini, che presumibilmente si farà prendere la mano e darà delle informazioni che possono servire per decidere e gestire una strategia nei confronti del G8, per quanto riguarda l'esempio che abbiamo fatto. Quindi creare una notizia falsa per l'evento vero e telefonare all'ANSA, spacciarsi per il per il portavoce della comunità incontro di Don Gelmini, dando dei dati veri, facendosi riconoscere dal giornalista e dicendo: Don Gelmini è stato arrestato perché tornava con dei bambini senza passaporto dalla Thailandia, però smentite la notizia, altrimenti penseranno che è un pedofilo. Il giornalista dell'ANSA, come è successo, ha battuto la notizia: Don Gelmini è arrestato per pedofilia. Su questo Don Gelmini, la comunità incontro, ha dovuto prendere posizione, quindi si è innescato un dibattito e si è fatto capire in qualche modo alle persone più attente che quello dell'informazione è un gioco. Io non so quanto sono stato chiaro su questa cosa, però ci sono dei libri che ne parlano, libri prodotti in parte da noi, un libro è uscito per Derive a Prodi, si chiama Comunicazione Guerriglia, altri libri fatti da Luther Blissett, come Lasciate che i bimbi è il libro più volte censurato, che poi sarà anche argomento di questo seminario. Ce ne sono tanti libri che ne parlano. Lo sniping, a cui accennavo, invece è lo stravolgimento semiotico, il deturnamento, è la trasformazione di un messaggio attraverso delle tecniche di elisione linguistica, di contrazione linguistica. Lo sniping, per intenderci, è quanto noi trasformiamo un cartellone e gli diamo un altro senso, come quando si è lavorato con i manifesti di Berlusconi e così via. Ce ne sono tante, le possiamo approfondire, le chiediamo, soprattutto quelle che non conosciamo, proviamo a tirarle fuori, a descriverle. Io forse non sono il più adatto a farlo, ma sono sicuro che qua ne conosciamo tante. Dicevo che tutte questi tre grossi filoni li consideriamo separati, io li ho considerati separati per una questione espositiva, per provare a essere più chiaro. In realtà non esiste mai una tecnica pura, si parla sempre di tecniche miste, nel senso che quando vuoi fare una campagna di informazione tiri su il sito web, ma fai anche un net strike, perché attraverso il net strike cioè prima di fare il next strike mandi il comunicato multilingue, organizzi la questione sulla mailing list, ne parli con altre persone e così via, inneschi un dibattito. Allo stesso tempo qualcuno si sentirà in dovere di utilizzare le tecniche di sabotaggio informatico per reagire a un caso di censura, di abuso, di malgoverno, non so, insomma, per cui queste tecniche vanno spesso insieme. Per quanto riguarda l'arte di fare campagne, di esempi ne abbiamo tantissimi, io non ve li cito, perché un po' li conoscerete, un po' verranno fuori nella discussione, spero, passerei quindi la parola a chi vuole dire due parole, passerei la parola a chi vuole raccontare di questa tecnica, di questa strategia informativa che è il net strike, perché è una delle cose meglio conosciute ma più dibattute in assoluto nei suoi pro e nei suoi contro. Dopodiché dalle domande vediamo che verso possiamo far prendere alla discussione. Vi ricordo c'è anche un video girato da Candida sull'attivismo digitale, c'è un'intervista a Riccardo Dominguez del Teatro del Disturbo Elettronico, e quando pensate che sarà il caso lo manderemo e lo vedremo tutti insieme. Quando? Lo vogliamo vedere adesso? Secondo me si può continuare a elaborare l'argomento con un video che magari è anche più intuitivo, più diretto, più immediato. Io l'ho già visto, è fatto molto bene, quindi io lo farei partire. Ci pensi tu? Parlare. Facciamo prima. Allora.
Allora, io una puntualizzazione prima di fare un accenno sul net strike. Informazione e deformazione. Secondo me il problema non è che bisogna deformare l'informazione, ma è un riconoscimento che l'informazione è deformazione. Cioè che esiste innanzitutto una possibilità di quella che chiama Umberto Eco decodifica aberrante, cioè il fatto di malinterpretare quello che è la volontà di fare un messaggio da parte del mittente. Il ricevente malinterpreta, decodifica in modo scorretto rispetto a quella che era la volontà del mittente. L'altro problema è quello della l'aspetto della polisemicità dell'informazione, cioè del fatto che un messaggio può avere significati differenti, quindi non c'è per forza un'interpretazione unica, quindi di nuovo la possibilità che ci sia un'interpretazione, più interpretazioni possibili di un unico messaggio informativo. Peirce parla di semiosi illimitata alla metà del secolo, parla del fatto che un processo semiotico rimanda un altro processo semiotico che rimanda un altro processo semiotico, eccetera eccetera. Quindi c'è uno stato di in qualche modo indeterminazione che produce la deformazione, l'informazione. Quindi semplicemente questo per dire che più che dover per forza agire deformando l'informazione, già l'informazione di per sé è deformazione. Questa era la puntualizzazione che volevo fare. Sul net strike io non mi riconosco tanto sulla classificazione che ne ho fatto mettendola nella categoria sabotaggio elettronico. Per me net strike è fornire uno strumento di protesta, dare la possibilità di difendere i propri diritti alle persone tramite la rete, quindi usare la rete non per fare business e basta, ma anche per fare proteste e fornire quindi una possibilità, una modalità, una pratica alle persone per poter esprimere il loro dissenso sociale attraverso lo strumento telematico. Questo secondo me non rientra nella categoria del sabotaggio elettronico, rientra semplicemente nella categoria della protesta, uno strumento come il sito www.nestraikit per me è uno strumento di difesa e di tutela, anche questo del, di organizzazione e tutela della difesa dei diritti delle persone. Il NetStrike secondo me è uno strumento che lavora forse più sull'aspetto dei media, sul far girare e far portare nell'agenda dei media in risalto una notizia che invece normalmente viene messa agli ultimi livelli o non ne viene assolutamente messa. Quindi è un modo per far partecipare le persone a una protesta, con il fine non di andare a sabotare o distruggere un luogo, ma col fine semplicemente di far circolare una notizia, e su questa circolazione della notizia si crea l'evidenza di una aberrazione del diritto, e quindi si richiede che venga risolta questa negazione del diritto. Questa è la mia interpretazione del NetStrike. Ultima cosa che volevo dire su questo aspetto della protesta dei media: io purtroppo do un'informazione che non mi ricordo per bene i dati, perché la tradussi nel 90 quando stavo creando l'antologia Posizione 80, e non mi ricordo né l'autore né la rivista in cui è stato pubblicato questo articolo. Però c'è un articolo nel 90, qui lascio quindi il dubbio che questa sia una notizia vera oppure falsa. Nel 90 esce un articolo in una rivista americana che si chiama Io ho creato il primo media virus, e descrive passo passo il fatto di un autore che fa un'opera a livello mediale un'opera di virus mediatico, ovvero si mette d'accordo con un giornalista per scrivere un articolo, far circolare nelle agenzie una notizia che è quella che esisterebbe un virus che in una data X nell'89 danneggerebbe la maggioranza dei sistemi informatici mondiali. Questa notizia arriva nelle agenzie, i giornali, i quotidiani, i media la riprendono e iniziano a far circolare. L'esito di questa circolazione è che iniziano a nascere le prime dichiarazioni di persone che stanno subendo i sintomi di questo virus, cioè gli effetti del virus. Cioè iniziano ad arrivare segnalazioni di persone che iniziano a dire: la mia macchina ha il virus di cui non mi ricordo il nome mi ha fatto questo effetto, questo e quest'altro. La conseguenza è che iniziano a nascere i primi esperti, quindi iniziano a nascere i primi servizi, vengono chiamati a parlare nelle televisioni, alle radio, eccetera, eccetera, gli esperti che sanno come risolvere il problema e che alla fine dell'intervista propongono un pacchetto software di antivirus che risolve il problema a una cifra di qualche decina di dollari. La situazione va avanti per alcuni mesi, con la notizia che è sempre più drammatica e che crea il panico mondiale a livello dei governi, eccetera, eccetera. Alla fine, naturalmente, il giorno X non succede nulla, il virus non esiste, non esisteva, lui svela la notizia e quindi ha fatto un'azione, come lui dopo rivendica in questo articolo, di svelamento della falsità dei media, che fanno informazione basata su notizie non vere. E questo era il mio intervento.
Sì, io concordo con tutto quello che ha detto Tommaso. Volevo solo aggiungere che NetStrike per me è anche una forma di manifestazione, cioè un'espressione di volontà di tante persone che invece di esprimersi in altre maniere, come potrebbe essere una petizione o un corteo, si esprimono attraverso NetStrike. E i segni che tante persone stanno facendo in NetStrike possono essere diversi e in parte anche visibili: il fatto che il sito interessato al NetStrike non è più visibile, quindi può essere un segno che il NetStrike funziona, ma possono essere anche altri: la quantità di persone che partecipano al canale IRC in chat coordinandosi per attuare il NetStrike può essere un altro segno. Il segno che il NetStrike funziona sono anche le ricadute mass mediatiche di veicolazione del messaggio di NetStrike. Però è che NetStrike per me è anche una manifestazione, un'espressione che può essere di massa, e quindi tante persone che si ritrovano nelle strade digitali invece che nelle strade normali, e che dall'altra parte possano tener conto o non possano tener conto, come d'altra canto a volte tengano conto delle persone che stanno in piazza o magari non ne tengano conto, magari gli sparano addosso, magari fanno altre cose come è successo di recente. Per cui i NetStrike, secondo me, come forma di manifestazione, che peraltro per come è stata la storia recente anche giudiziaria di NetStrike, ormai si può tranquillamente dire che è considerato legittimo, proprio senza sì, anche legale, non illegale, diciamo, e questo c'è di qualcosa? Diciamo, esistono casi di comunicazione di servizio, di cui siamo venuti anche a conoscenza, che hanno dimostrato che il NetStrike non è considerato illegale. L'unica cosa che volevo aggiungere è che per questo io penso che valga la pena continuare a utilizzarlo anche in questa fase, in questo periodo particolare.
Sì, cioè, sono d'accordo anche sulla legalità, abbiamo fatto una battaglia abbastanza estesa per riuscire a far passare chiaramente, con tanti documenti addirittura interni della polizia postale, il fatto che comunque viene considerato dagli stessi sbirri una pratica legale. Quando abbiamo fatto il NetStrike contro la SIAE, abbiamo notizie certe di persone interne alla SIAE che sono state contattate dalla polizia postale per essere avvisate di questa manifestazione, e che quando hanno detto "ma non potete fare niente", sono visti rispondere dalla polizia postale: "no, in effetti non fanno niente di illegale". Quindi, se da questo punto di vista ci si può sentire abbastanza tutelati, è pur vero che comunque partecipare a una manifestazione, come nel mondo reale, così voglio dire, nella rete, costituisce un potenziale elemento di pressione, di intimidazione. Noi, per esempio, all'OA, durante l'ultimo NetStrike, quello per Napoli, un nostro compagno si è visto arrivare in ufficio a cui stava partecipando al NetStrike, tre Digos e due elementi della polizia postale, che gli hanno messo direttamente le mani sul computer senza esibire nessun mandato di perquisizione, che gli hanno sequestrato parti della mailbox senza esibire nessun mandato di perquisizione, e che hanno iniziato ovviamente a fargli le domande canoniche da intimidazione, da intervento delle forze dell'ordine, tipo "ma perché vai all'OA, ma conosci Tizio, conosci Caio, stai attento", eccetera eccetera. Quindi, cioè, sembra di vedere scene vecchie, no? In cui partecipare ai cortei diventava di fatto un elemento di intimidazione nei confronti dei singoli. C'è da dire che, considerato che non ci sono alcuni elementi a carico, al di là di questo livello di intimidazione, se qualcuno, se si riuscisse a implementare ancora un po' quel vademecum legale che abbiamo già messo a disposizione sul sito www.netstrike.it, che se si riuscisse a implementare ancora un pochino il lavoro già grosso che è stato fatto grazie ai contributi di Barbara Gualtieri e di Asbesto, il vademecum legale che abbiamo messo su cosa possono fare quando vengono a chiederti un sequestro del materiale tuo e cosa non possono fare, se lo si leggesse e lo si utilizzasse e lo si implementasse in quelle piccole cose che ancora non mancano, come dettagli tecnici, giudiziari tecnici e via dicendo, sarebbe sicuramente una cosa, cioè sicuramente, voglio dire, la persona si può sentire tutelata da un punto di vista legale. Ovviamente poi è una questione di coscienza, nel momento in cui ti vede arrivare gli sbirri non è mai bello, però può anche succedere. Cioè, non per spaventare la gente, però è giusto far notare come voglio dire, esprimere dissenso sempre e comunque costituirà un potenziale elemento intimidatorio nei confronti di chi esprime dissenso. No, no, infatti vabbè, è un elemento in più, sì.
Uscite con le mani in alto.
Facciamo. Facciamo il video.
Insomma, vi ricordo che stiamo registrando questo seminario in cui parliamo di attivismo digitale e dell'applicazione di pratiche di comunicazione elettronica alle azioni alle proteste che si basano sull'azione diretta, anche perché la polizia postale possa sapere che siamo assolutamente trasparenti, non abbiamo nulla da nascondere, e le pratiche che mettiamo in opera sono assolutamente legali, e che loro potrebbero spingersi a pensare che quando qualcuno ha delle cose da nascondere, un pubblico che non può controllare, ma nel quale, insomma, si possono riconoscere le persone e quindi fare una valutazione sul livello di trasparenza in cui si discute in ogni momento. Partiamo con il video.
We said, the streets are dead.
E allora, dunque, ritorniamo qua in diretta dagli studi di Radio Cyber, nel piano superiore di questo spazio che è il centro sociale Auro. Perché sono studi? Perché c'è la gente che studia qui. E stiamo attendendo Jaromil, a cui sicuramente Sandman cederà il posto. Cioè, Sandman, lo zoppo ufficiale del meeting.
Vampire, dici?
Sì, Sandman, vabbè, Vampire. Sandman è il nostro IRC server ufficiale.
Voglio spegnere questo ventilatore fecale.
E allora staccalo da qua sotto, guarda. Bene, in questo momento c'è il video di Candida.
Questo grosso è nero?
Sì. Ecco, spento il ventilatore, adesso passo il microfono a Jaromil. Sì.
Vabbè.
È il video di Candida quello che
sì, sta passando un video, quindi ci sembrava inutile, quindi volevamo intrattenervi con qualcosa di diverso.
Con qualcosa di totalmente diverso.
E quindi, come stai, Jaromil?
Bene, tu?
Ma io sto bene, come va?
Io ho avuto un po' di febbre.
Anch'io ho avuto la febbre, effettivamente.
Ma dicono sì, dice che sì.
Sì.
Quindi,
quindi, e siamo qua. Che dobbiamo fare?
Che vuoi, che ti aspetti del resto
già,
della vita?
Già, ma già. Domani, chissà, forse oggi piove.
Ma forse no.
Sì. Sei stato al mare?
No, mai.
Neanch'io, mai.
sono stato sempre nell'Auro da quando sono arrivato.
Perfetto, beh, io sono qua.
È stata una performance fecale quella.
Sono stanco. Vabbè.
Ora, e comunque però... potremmo organizzare una gitarella al mare dopo la meeting.
No.
Ok.
Non la faremo.
Va bene così.
Avete sì. Visto l'Etna?
No.
Bravo, grazie. Mangiami ancora un po' con la birra, Jaromil.
Posso salutare in radio che...
Saluta se vuoi.
T64 vi saluta, divertitevi tutti e fate tanti rutti che fanno sempre bene.
Bene, la digestione, cosa buona e giusta.
È giusto.
Nostro dovere, fonte di salvezza.
C'era Grizzly qui, l'ho visto per la prima volta di persona.
No, è in locale qua dentro.
E poi registra e quindi la sentiranno i posteri.
E i poster. i poster.
Il poster largo sentenza, beviti la birra.
Grazie. Che c'è?
Mi dispiace, però non voglio acqua, ma non voglio rischi.
Ah, vabbè, dai,
figurati.
Oh, e niente, mo proviamo ad attaccare lo stream, vediamo se sta ricominciando il dibattito. Quanto dura il video di Candida, boh?
Quanto dura non lo so.
Adesso provo.
Deve essere una cosa interessante da vedere.
Which they consider, you know, the worst of the worst, pure evil.
Sì, questa era la voce di Dominguez.
Sì, sì, Dominguez, il famoso.
Il famoso Dominguez. No, ma è un tipo che sa anche parlare.
Già, a volte parla, a volte sta zitto e non dice un cazzo.
Già. Comunque, io penso che sia andato bene. Abbiamo cominciato lo streaming un po' tardi.
No, l'altro ieri, forse.
L'altro ieri un po'.
No, non abbiamo fatto niente in realtà.
No, abbiamo registrato la conferenza stampa.
Domani.
Che ha avuto 24 download nelle prime 12 ore.
E quindi tutto un insieme di eventi. Ma li ha dimenticati Grizzly. Ha dimenticato il suo robottino fatto con i connettori di rete AT. Ciao. Va bene.
Ciao ragazzi.
E quindi vabbè, qua c'è, cioè, in questo momento sta andando avanti questo. Ma leggiamo il calendario degli eventi.
Infatti sì. Nel frattempo Lido Pinguino.
C'è dalle 20 alle 22 abbiamo, sì, crittografia e conoscenza di base, dalle 22 alle 22.30 mezz'ora di pausa antiautismo e antisemitismo, dalle 22.30 all'una abbiamo TCP/IP attacks, cioè come prendere a martellate un cavo di rete e sentirsi fighi, e poi dall'una in poi, chi lo sa, chi quello sa se dall'una in poi ci sarà qualche trasmissione particolare.
È quella la cosa interessante.
E chi può dirlo?
IP version 9.
IP version 10.
Anche 11.
Forse 12.
Comunque un esempio di rete stocastica.
E tu continua a parlare mentre io ti stacco il microfono. Vai, vai.
Va bene, ok, io continuerò. Ecco, era questa la verità. E io mi sono sentito di dirla, perché è giusto dirla.
Hai fatto bene, non me la dovevano saperlo.
Non me la sento di ripeterla.
È vero, è una cosa grave quella che hai detta, e siamo tutti d'accordo nel sostenerla.
Sì, anche se questo ci cambierà la vita.
Certo,
oggi
ci cambierà la vita, cambierà, sì, la vita anche a voi. E infatti, già la voce si è sparsa.
Comunque
IP version 32, crittografia, per cui avremo degli argomenti interessanti questa notte. A notte fonda Radio Cybernet trasmetterà questo, probabilmente, questo seminario.
Tra l'altro io ho visto una scacchiera in giro.
Non parlare della nostra matrice scacchistica per l'uso del... Tienilo per questa sera.
Ok, ok, ok. Comunque, per domenica, dopo questo autismo pesante di stanotte, nel quale io spero anche di codare, pensa te. Domenica alle 9, sveglia con BSD Con. Voglio sapere chi l'ha proposto alle 9. Chi spera di farlo alle 9, chi spera di trovare gente alle 9.
Boh.
Degli eroi. Comunque, alle 11, quando di primo mattino...
Cioè, quando la gente comincia a togliersi gli scarafaggi dagli occhi.
Esatto. Cioè, Quantum Cryptography and Quantum Computer.
Cioè, praticamente una accettata nel cervelletto proprio nel momento del sonno REM.
Esatto. Che sfidiamo chiunque a evitare.
Mamma,
perché
mia,
la streameremo con dei
colpo degli... di pistola laser e coglioni.
Sì, direi di sì. La streameremo con degli altoparlanti.
Sì, probabilmente. Sì.
In modo che sia sentita. Poi dalle 14 alle 16 c'è sicurezza.org.
Aspetta che vedo se è finita il video.
Like che negli effetti che può avere.
Vabbè, allora noi ricominciamo, arrivederci.
Di un comunicato multilingue, la discussione dei motivi, degli obiettivi del NetStrike innescano una discussione sul merito di questioni che non vengono riportate dai media ufficiali, cioè penso a casi di censura, di abuso, di sopruso, di rimozione, di attacco a diritti vecchi e nuovi. E quindi quello che è importante è che in questo modo ci sia gente che riesce a parlare, a rappresentare una problematica che riguarda la collettività, laddove i media ufficiali mainstream invece distorcono l'informazione. E qua secondo me torniamo a un altro elemento, a un'altra interpretazione forte dell'attivismo digitale, che riguarda la capacità di fare informazione dal basso, in maniera collettiva, in maniera autonoma e indipendente. Per fortuna in Italia ne abbiamo molti esempi, oltre al lavoro che fa Isole nella Rete, Tactical Media Crew, Indimedia.org, Indimedia Italia, ce ne sono tanti altri che poi potranno portare la loro esperienza se gli va. Dal mio punto di vista il NetStrike è una pratica particolarmente utile perché è riuscita finora a bucare sia l'agenda dei mass media, cioè il tipo di notizie che si selezionano da portare sulla stampa del quotidiano, sia l'agenda politica qualche volta, perché in alcuni casi dei personaggi politici sono stati costretti a prendere posizione sul NetStrike e hanno dovuto accettare il fatto che era una protesta legittima condotta con mezzi nuovi, ma che di fatto sono l'estensione digitale delle proteste di piazza. Quindi a questo punto, se ci sono domande, qualcuno vuole intervenire e parlare delle sue esperienze o di cose che conosce rispetto all'attivismo digitale, la sua idea, quello che fa, il microfono di Radio Cybernet è qui.
Ma visto che siamo tutti d'accordo, io faccio un po' l'avvocato del diavolo, così magari qualcuno se no. Volevo fare un parallelo tra quello che abbiamo visto in questo documentario, diciamo, le pratiche magari che vengono elaborate dal teatro di disturbo elettronico in Nord America, eccetera, e le modalità con cui avviene di solito il NetStrike da noi. Secondo voi sono paragonabili? Cioè, nel momento in cui lui parla di simulazione, di teatro, di una messa in scena, di un disturbo che inietta nuovi livelli di realtà o di allucinazione nel bunker dell'informazione, fa un tipo di operazione simile a quella che facciamo noi veramente quando chiamiamo troppo veloce quando noi facciamo una call per un NetStrike? La mia sensazione è che loro siano riusciti, non so neanche se quello sia poi il nostro obiettivo primario, però che loro siano riusciti a bucare i media più volte proprio perché sono riusciti a variare la narrazione di quello che facevano e quindi in qualche modo a mettere in gioco ogni volta qualcosa di differente, ad alzare sempre la posta, ad esempio, perché quando lui ha descritto dice a un certo punto un gruppo di hacker ci circonda e ci dice state occupando bandwidth, lui fa riferimento al 98 quando lui stava ad Ars Electronica e lanciò questo Swarm. L'Ars Electronica, che è già una piattaforma enorme, che ha una risonanza mediatica enorme, e attaccava simultaneamente il Pentagono, la borsa di Francoforte e il sito di Zerillo. Ora, loro fino a quel momento avevano soltanto fatto un strike sul sito del governo messicano, mentre in quel momento lì, nel momento in cui loro andavano su un palco più grande, hanno attaccato tre siti simultaneamente, cosa che poi a livello effettivo penso che siano riusciti soltanto a bloccare per mezz'ora, ma neanche quello della borsa di Francoforte. Però questa cosa qui ha creato quello che lui descriveva, questo dramma sociologico, perché ad esempio gli hacker si sono incazzati, gli hanno detto se voi lo fate noi vi buttiamo giù, The Thing, che era il server da cui coordinavano il NetStrike, eccetera eccetera. Addirittura recentemente, quando lui è venuto in Italia, quando è stata girata questa intervista, lui ipotizzava in occasione dell'FTAA, cioè di quello che c'è stato a Quebec City, il Free Trade of Americas Agreement, di fare un distributed denial of service, cioè lui voleva chiedere a una decina di server in giro per il mondo di mettere a disposizione la loro banda per attaccare i siti del Free Trade of Americas. E io gli ho detto, ma questo lo sai che vai bevuto per questo? E lui ha detto, ma mica deve avvenire per forza. Ha detto, noi diciamo che lo facciamo. Cioè, loro ogni volta spostano, no? A noi ci interessa che il fatto che se ne parli, poi che la cosa avviene o non avviene. Mentre la sensazione che io ho avuto, adesso voi correggetemi, è che qui sia un po' il contrario, no? Cioè che magari ci sono 200 persone che stanno impegnate a tirare giù questo server in quelle due ore, come se quella cosa che fisicamente quel server si blocca sia la cosa fondamentale, però poi ne parla magari un giornale locale, c'è un trafiletto in nazionale, però in alcuni casi siamo, mi pare che siamo riusciti ad arrivare, insomma, però in molti altri, soprattutto di recente, proprio io, l'ipotesi che faccio io è proprio perché si è variata poco la narrazione in qualche modo, perché i media è vero che ti seguono, ma il media per la sua caratteristica ha sempre bisogno di una novità. Quando lui diceva prima il media virus del 90, no? Lui in qualche modo, quel tipo che si è inventato il media virus, per la prima volta segnalava il problema dei virus informatici, che forse non era mai esploso a livello mediatico di massa. Il fatto che i virus informatici in quel momento esistessero o meno era forse irrilevante rispetto al fatto che tutti i media parlavano di virus informatici perché era arrivato il momento di parlarne. Probabilmente se nel 70 qualcuno avesse detto io ho clonato una pecora, nessuno gli avrebbe mai creduto, perché non era il momento di parlare di clonazione, no? Cioè gli avrebbero semplicemente detto a cazzaro. Quindi, cioè, in ogni momento io dico che le notizie vere, false, la capacità di creare narrazione, dramma, eccetera, avvengono se tu sei in grado di cogliere quel momento specifico, quello che serve, e rimpostare, cioè magari ripetere un gesto ma allo stesso tempo variarlo. Allora, cioè io dico il net strike usiamolo, ma come lo usiamo ogni volta nuovamente? Cioè come lo rinnoviamo?
Secondo me c'è anche un po' di differenze, sono tutte cose importanti. Io penso sia importante per far emergere dei problemi qualsiasi trovata, e quindi va benissimo anche la trovata artistica che si deve rinnovare per fare notizia, come fa un po' Dominguez. Però per me veramente, può darsi che sia una illusione, però per me il net strike è un atto politico di massa che ha una forma particolare, ma è come dire chi è contro il rincaro dei trasporti pubblici, si fa io, e emerge in qualche maniera perché si blocca un sito, perché vedano che c'è tante persone, un canale chat, perché vedano che questo messaggio si trasmette veramente tanto in tante maniere, vedano che c'è, cazzo, però in effetti sono in tanti a essersi rimostrati perché si è aumentato i trasporti pubblici. Per me è un atto politico di massa, per cui a volte si riesce con il strike a fare notizia perché siamo tanti ed è visibile in varie forme che siamo tanti a avere espresso qualche cosa, e quindi si riesce a bucare anche i media. A volte si riesce a bucare i media, come oggi sulla pagina 2 di Repubblica, con un ipotetico net strike per i G8 che per ora nessuno ha lanciato, per cui pensa un po' te, no? A volte sì, siamo in tanti, si riesce a esprimere in tanti una cosa, però c'è l'indifferenza dei media, per cui la ricaduta dei media, che pure è importante, però rispetto ai net strike a volte è veramente casuale e imprevedibile. Secondo me, lo ripeto e basta, non intervengo più, però ci tenevo a sottolineare, per me però il net strike è un atto politico che, dove riesce, tante persone riescono a dimostrare una certa volontà, un certo dissenso, per cui leggermente diverso un po' dal lavoro che fa Dominguez, tutto utile.
Ma quello che però mi sembra importante del discorso suo è che quando lui dice io arrivo sui media, non è che lo fa perché lui magari è pure narcisista, voglio dire, però che vuole essere bello, ma perché se ne parla il New York Times e ne parla una settimana prima del net strike, è probabile che lo sanno milioni di persone che attraverso le nostre liste non lo sanno. Cioè, allora il fatto che tu parti dalla rete, però fai il buco nei media che arrivano a persone che usualmente usano poco la rete, non la conoscono, stanno nei nostri network, significa estendere le possibilità di partecipazione, perché magari qualcuno che ha la connettività e internet legge l'articolo su un giornale o lo sente e dice ah, ok, partecipo anch'io, mentre magari su CyberRight non è iscritto, non lo sa, e quindi non aumenta questa partecipazione. Quindi diventa centrale il fatto che tu riesci a tirare, il fatto che il G8, loro scrivono, ci sa, a me, io c'ho una giornalista di Repubblica che mi tortura da un mese chiedendomi quali sono le iniziative telematiche sul G8. Io chiaramente non c'ho niente da dirgli, però il fatto che loro hanno un'aspettativa così grande in questo momento, ad esempio, è una cosa che possiamo sfruttare per raccontargli magari un sacco di cazzate, ma loro hanno bisogno di questo. Allora, cioè, no,
allora io sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'ho scritto anche sulla rivista Catap ultimamente, che il, potrebbe anche non avvenire nemmeno il Next Strike a un certo punto. L'importante è che la notizia giri. Se funziona quello, ha funzionato. Ma ribadisco quello che lui diceva, l'atto politico, ribadisco e sottolineerei il problema dell'atto di partecipazione collettiva. Cioè, il problema è che non deve continuare a esistere un'idea di delega della propria possibilità di fare dissenso a un'elite intellettuale che modifica costantemente in corso d'opera le pratiche, impedendo di riconoscersi alle persone che aspettano di la novità che gli viene proposta da un'elite intellettuale. Bisogna che le persone si responsabilizzino, partecipino anche usando le strategie dei media, qualsiasi forma mediale possibile, eccetera, eccetera, ma che partecipino in prima persona. L'hack meeting funziona perché è organizzato collettivamente, perché non c'è un'elite che organizza per altri, ma perché tutti lo organizzano in modo orizzontale, eccetera, eccetera. E queste sono il tipo di pratiche reali o virtuali che bisogna, secondo me, portare avanti.
Io due o tre cose, così, non, senza quasi domande, diciamo. Allora, riguardo alla, torno un attimo indietro, anche se si era un po' stabilizzata la questione, per cui rispetto al sabotaggio io sono perfettamente d'accordo, per me non è un atto di sabotaggio il Next Strike, però di disturbo probabilmente sì, come lo è una manifestazione di piazza. Un atto politico di massa, legale, addirittura legittimo, di disturbo affinché emerga un problema, diciamo, no? Una questione. Dopodiché l'altra cosa che mi interessava mettere un po' così, buttare sul piatto, che alcuni detrattori così del Next Strike, con i quali sono profondamente in disaccordo, insomma, comunque, tra le altre cose quello che dicono è che in realtà è una pratica che non ha futuro, perché in sostanza non vengono messi in gioco i corpi, perché in sostanza non è un atto collettivo, perché ognuno è più o meno da solo a protestare. Allora, riguardo a questa cosa, per esempio, io so perfettamente, chiunque ha partecipato a un Next Strike sa perfettamente che non ci si sente soli, perché mentre si protesta quasi sempre si è in chat di persone e quindi si condivide l'atto di protesta in questo modo. Però, allo stesso tempo, potrebbe essere importante dare visibilità a questo aspetto, e quindi in questo senso credo, se non vado errato, che Dominguez e il Teatro del Disturbo Elettronico abbiano fatto dei tentativi, e noi potremmo fare molto di più, secondo me, cioè il valorizzare il fatto che la partecipazione ad una chat, per esempio, mi sembra che loro fecero un tentativo del genere, e quindi la partecipazione ad una chat automaticamente faceva crescere esponenzialmente le richieste di pagine, e quindi tanto più le persone parlavano e comunicavano tra loro, tanto più la protesta aveva successo ed effetto e cresceva. E questo, per esempio, potrebbe essere un modo per diciamo per non solo rispondere ai detrattori del net strike, che mi interessa molto molto relativamente, ma invece per dargli ancora più forza, per amplificarlo, esatto. L'altra cosa che volevo dire era rispetto al un po' al, perché tutti quanti più, mi sembra, a meno che non ho capito male, siamo, concordiamo sul fatto che il problema non è tirare giù il serve, ma è mettere diciamo all'ordine del giorno, far venire fuori una questione, e la questione c'è della gente che è in disaccordo e pesta. Mi sembra che questo è, no? È il fine del net strike. Allora su questo non so se faremo, se lanceremo un una con meno, non lo so, forse no, boh, no. A partire da questa riflessione che abbiamo fatto adesso, per esempio, mi viene in mente che rispetto quando ci fu il net strike contro la Fineco, lì probabilmente ho sbagliato in termini comunicativi, forse non noi direttamente, forse, però insomma, diciamo, credo che può essere positivo parlarne per non ripetere che sembrano gli errori, ovvero la scelta dell'obiettivo era una scelta rara, nel senso che era una scelta per la prima volta che se si fermava avrebbe subito un danno economico, e quindi ha fatto gioco ai media, che è stato alla ribalta il fatto che era stato questo net strike, ne ha parlato ovunque su tutti i media, ma l'hanno usato per dire la protesta è fallita, mentre invece di vista non era fallita per niente, perché la partecipazione era stata alta. No, ma d'accordo, voglio dire, può anche, io non ho problemi a dire sì, la manifestazione è stato un successo e così via, però indubbiamente, cioè, era venuta alla ribalta, indubbiamente la partita era stata inferiore ad altri net strike a cui abbiamo partecipato, non era stata, per cui a me sembra che parlare di una sconfitta to court in quel caso era assolutamente esagerato, però probabilmente cui noi l'abbiamo comunicato, abbiamo dato agio a chi poi ha scritto anche sulle prime pagine del portale della RAI che il net strike era stato un fallimento, e che quindi voglio dire, anche su calibrando obiettivo e modalità di comunicazione, pure su questo insomma prendiamo spunto dagli errori del passato per non farne, ecco.
Infatti mi sembrava interessante il discorso che faceva Snafu sulla giornalista di Repubblica, punto. Cioè.
No, solo una piccola parentesi, io presumo, magari non è questo l'ambito in cui iniziare a discuterne, però presumo che rispetto a Genova, nonostante questo sempre negli ambiti in cui mi sono trovato a parlare di Genova ultimamente, nonostante io pensi che sia arrivato necessariamente a realizzare le lotte, di smettere di delocalizzare le lotte, per i potenti in ogni dove, i burattini che seguono il burattinaio, però penso che ormai Genova sia troppo come costruito per poterla ignorare, di fatto, e quindi sarà probabilmente, forse anche lo spero, da un certo punto di vista, l'ultimo grosso evento di massa che chiuderà un po' il ciclo che si è aperto con Seattle, eccetera, eccetera. Io penso che all'interno delle mobilitazioni che ci saranno a Genova, sicuramente anche il net strike, volenti o nolenti, è una pratica che si è diffusa talmente all'interno dell'antagonismo che non è eludibile la possibilità di lanciare un strike. Potrebbe essere interessante sperimentare di comunicazione che si sta sviluppando a livello europeo, non rispetto a Genova, cioè non solo rispetto a Genova, ma più in generale, visto che cioè, i gruppi di media attivisti in Europa stanno moltiplicandosi in maniera parecchio veloce, cioè ne stanno nascendo tanti, e il networking di media è uno, ma non è l'unico, ci mancherebbe che fosse l'unico. E l'idea presente era anche l'anno, quando siamo per l'incontro dell'Excel, cambio cappello, degli individui europei, era stato quello di lanciare i media per pubblicizzare un strike, cosa non è mai stata fatta sul territorio nazionale. Dite tutti che lotta, tentando di fare campo da analizzare per sviluppare, seppur poi coniugando l'allocazione, è evidente che sia un terreno che tiene conto dell'orizzonte dei diritti europei, quantomeno se non addirittura mondiale, insomma. Penso che sarà abbastanza scontato il passaggio, non scontato per nessuno, però penso sia partecipare anche a questa forma, pensata nell'immaginario collettivo come forma di protesta, più o meno c'è l'aspettativa, come c'è l'aspettativa per il forza aspettativa per Nestra, di spiazzare i media e cosa, su un'altra cosa, un mese da una scadenza così importante, avere il colpo di prendere alla istituzione, sia media, e al posto che fare tutte come hanno proposto per esempio gli anarcociclisti, e sì, altrove. Penso che è una proposta interessante, ma l'ismo è stato un po' cannato, diciamo. Poi, quindi secondo me penso che sia una buona idea e una cosa che potrebbe modificare uno strike, quello di tentare di costruire uno strike europeo rispetto a Genova. Non penso che questo sia il contributo importante che il giro Acaro possa, o comunque il giro mediattivista possa dare a Genova. Cioè penso che le funzioni più siano altre, e cioè quelle di supporto comunicativo. Cioè quello che vedremo a Genova sarà una cappa di informazioni di regime. Non uscirà, cioè, è un mese che esce una notizia al giorno dicendo le peggio cazzate inventate di sana pianta, da, cioè, voglio dire, le prime uscite sui palloncini sangue infetto, alle alleanze con i terroristi di Bin Laden, al sequestro dei poliziotti per farne scudi umani, agli assalti via terra, via mare, all'utilizzo della contraria, cioè di tutto, nel senso, le catapulte, i mostri Aniba, Godzilla e poi non lo so cos'altro tirano fuori, pioggia di rane, morte del primogenito. Esatto, questo è quello che sto per arrivare a dire.
Anche tradurre in inglese per i compagni spagnoli e i compagni esteri, visto che abbiamo un
okay.
Di coordinarci con le realtà esterne,
allora, molto. E ci vorrebbe qualcuno che facesse da traduttore, ad esempio.
Però, cioè, no, le proposte operative le
traduco. Ok.
Anche perché se parliamo in inglese...
Oh, minchia, tutti parlano mezz'ora e io non posso?
Ma tu non vai a ripetizione, mezz'ora dopo mezz'ora.
Vabbè, concludendo, cioè, penso che fornire supporto ai media alternativi e per i media alternativi che partecipano anche a questo giro qua, trovare delle forme... Porco Dio. Trovare delle forme di coordinamento per garantire una copertura in termini di informazioni di tutto quello che succederà non solo a Genova ma verso Genova e intorno a Genova, giusto che a me piacerebbe che ci fossero persone che coprono anche quello che succederà a Varazze e quello che succederà per esempio giù a Taranto, che in occasione del G8 fanno una mobilitazione di tutto il sud eccetera eccetera, che sia slegata ai movimenti globali per coniugare la lotta al globale, al locale, insomma queste robe qua. Mi piacerebbe che si riuscisse a dare copertura a tutte queste cose qua e che nei posti, come per esempio a Genova, in cui la copertura sarà resa difficoltosa dal fatto che i cellulari verosimilmente non funzioneranno, che l'etere nel circondario di Genova sarà completamente gemmato dalle forze dell'ordine, che le linee telefoniche di uploading per il materiale saranno tutte stracontrollate e possibilmente interrotte e via dicendo, si trovassero delle idee da mettere in campo come giro Acaro che potessero sopperire a questi ostacoli che vengono messi non a nient'altro che al produrre libera informazione. Quindi cioè, mi sentirei assolutamente mi piacerebbe che dall'EC meeting o comunque cioè dal proseguo di quello che sarà l'EC meeting venisse fuori queste due cose, coordinamento e supporto reciproco tra i due ambiti, l'ambito mediattivismo e l'ambito Acaro, diciamo così, in generale. E basta, punto.
Facendo un passetto indietro, voglio ricordare che forse è utile se ci esercitiamo a pensare che possiamo usare molte pratiche di attivismo digitale insieme e contemporaneamente. Quando la giunta del comune di Firenze provò a sgomberare il CPA, il centro sociale CPA, mi ricordo che dei nostri compagni hanno inventato il Massive Media Attack. Il Massive Media Attack è una sorta di attacco informativo portato attraverso tutti gli strumenti di comunicazione tradizionali e non. Cioè, in quel caso fu deciso di utilizzare il net strike contro il sito della Lega delle Cooperative, ma allo stesso tempo di intasare le linee telefoniche fisse di alcuni settori di rappresentanza della stessa Lega delle Cooperative. Si decise di radiodiffondere dei comunicati, degli spot che magari utilizzano il linguaggio deturnato della contropubblicità per innescare un discorso, per aprire un discorso con il pubblico. E questo, un'idea complementare era quella di coprire alcune onde radio, insomma di spostarsi in città con delle parabole, fare dei ponti radio per dare un altro tipo di comunicazione alla gente in ascolto sulla radio, un po' per far capire le proprie ragioni, un po' per disturbare, interferire con la comunicazione istituzionale dei radiogiornali. Quando abbiamo fatto l'HAC Meeting nel 98, vi ricordo, abbiamo messo anche in piedi la Boy Coop TV, abbiamo fatto una televisione autogestita per 2 giorni, abbiamo irradiato nell'etere immagini radiotelevisive per 2 giorni interi in tutto il centro di Firenze. Quindi pensare come integrare le varie forme di protesta basate sulla comunicazione, quella tradizionale e quella telematica, è un buon esercizio a mio modo di vedere. Allo stesso tempo, mentre possiamo fare il net strike, il fax strike, il phone strike e mandare spot televisivi e mandare spot radiofonici anche a pagamento, perché no, possiamo utilizzare delle tecniche anche che sono abbastanza diffuse, come il cyber squatting, cioè l'appropriazione di nomi di dominio che evochino l'istituzione bersaglio e quindi portino le persone a digitare un indirizzo che li fa entrare in contatto con delle informazioni rilevanti per il movimento dei protestatari. Possiamo pensare al clonaggio, alla pratica dei siti clone, cioè possiamo pensare anche noi di rifare quello che hanno fatto i napoletani quando hanno creato il sito oxe.org. Hanno copiato tutti i contenuti del sito Global Forum, che era il sito ufficiale del terzo Global Forum, quello dedicato alla società dell'informazione, al governo elettronico, ne hanno stravolto il contenuto e li hanno riversati dentro un dominio di cui si sono potuti appropriare perché nessuno fino ad allora l'aveva comperato, appunto il dominio oxe.org, che nell'immaginario di una persona, nell'ambito delle conoscenze di una persona che vuole andare a cercare contenuti su una iniziativa sponsorizzata dall'Ocse, presumibilmente è il luogo giusto dove trovare informazioni. Quello che è successo con Ocse.org è che i giornalisti, ad esempio, si sono accreditati su questo sito clone, ovviamente regalando un sacco di dati interessanti ai compagni. Quindi a un certo punto non c'è neppure bisogno di mettere in pratica delle tecniche di hacking troppo avanzate ed evolute per rubare, come si dice, come pare che sia successo a Nizza e a Davos, numeri di carte di credito, numeri di telefono cellulare, indirizzi delle abitazioni dei potenti. Magari è sufficiente chiedergli, si parla di tecniche di ingegneria sociale per quanto riguarda questa modalità dell'attivismo digitale. L'ingegneria sociale è quella in cui ci si spaccia per qualcun altro. Ecco, in qualche caso si può arrivare a queste tecniche attraverso i siti clone. In quel caso non c'è neppure un problema di legalità, perché le informazioni ci sono state consegnate ai protestatari, a quelli che hanno inventato questo momento artistico, se volete, di contestazione politica, sono state consegnate deliberatamente. Quindi questo è l'invito che faccio, esercitarci a pensare molte forme, rimanendo il punto che il primo modo per fare attivismo digitale è produrre da noi autonomamente l'informazione in maniera indipendente. Quindi io vi sollecito a supportare le attività di informazione in rete degli Sgamati, di Indie Media, di Sono nella Rete, di Tactical Media Crew, portando appunto i vostri contenuti. Se è vero, come è probabile che sia vero, che saranno le forze di prevenzione e di sicurezza dello Stato a interferire con le a creare interferenze sulle linee di comunicazione, tanto da sabotare le comunicazioni del cosiddetto popolo di Seattle, dei protestatari, io ritengo che quel modo di fare è assolutamente illegale e illegittimo, perché non si può privare una popolazione della possibilità di comunicare. Non si può privare la gente di esercitare il diritto democratico a fare informazione. Quindi, se ci sono proposte, vengano fuori.
Però mi sembra sia successo anche prima, ovvero l'occupazione di aule universitarie, in particolare a Napoli è successo, mi sembra, d'architettura, però non vorrei sbagliarmi. Quindi e quello è stato secondo me un momento interessante in cui il NetStrike non è stato veramente soltanto virtuale, tra virgolette, perché poi virtuale non lo è per niente, perché è una protesta a tutti gli effetti reali, però si è calato veramente nella realtà, diventando occupazione reale di un'aula per occupazione dei computer, delle aule di informatica, per fare il NetStrike e portarlo quindi nell'università, in uno spazio quindi pubblico. Mi sembra a Torino, però non
vorrei dire se qui sembra una cazzata, voglio dire, quello che ho detto, cioè siete d'accordo, se ci sono delle idee, se va bene come orizzonte rifare un massive media attack, ad esempio, perché un problema che abbiamo avuto secondo me a Napoli è stato quel problema di comunicazione che diceva Graffio, però d'ora in poi forse sui NetStrike, man mano che si moltiplicano, è bene ragionare con precisione sugli obiettivi, in particolare se si intende fare un massive media attack, quindi cominciare a ragionare, fare una selezione dei possibili obiettivi. Vi ricordo che il NetStrike finora ha avuto successo perché ha scelto degli obiettivi di carattere simbolico che hanno avuto una grossa risonanza, hanno sollecitato la riflessione di un sacco di persone, perché sono stati fatti contro i test nucleari francesi a Mururoa, contro la pena di morte nello stato del Texas, sono stati fatti contro i comuni di Roma e di Milano, perché quei comuni hanno delle politiche sociali contrarie agli interessi concreti delle persone, e per vari altri motivi, ma su netstrike.it li trovate tutti quanti ben elencati, grazie ai compagni che se ne occupano. Ci sono delle informazioni che ripeto perché stiamo streamando con la radio, lo sapete, sì.
Senza dubbio è giusto tutta la campagna che stiamo andando a sviluppare, soprattutto sia in funzione di Genova, che è il primo appuntamento che troviamo sulla strada, ma in linea di massima tutti gli appuntamenti di attacco verso i media e non solo. E un discorso che era già uscito prima, appunto, che diceva Bricero, è comunque quello di preparare anche una campagna di informazione nostra, perché abbiamo avuto l'esempio dell'ultimo NetStrike di un abuso di potere da parte delle forze dell'ordine, perché hanno preso soggetti che erano tra virgolette deboli o comunque non completamente preparati, quindi portare a un livello minimo di preparazione che chiunque si possa trovare di fronte non si faccia tra virgolette mettere i piedi in testa più di quanto non fanno ripetutamente tutti i giorni in qualsiasi ambito. E quindi un discorso, come dicevi tu prima, ad esempio quello che con Genova vogliono bloccare perché credono di fare i fighi, però così facendo tra virgolette fanno la cazzata grossa loro.
Credono un diritto fondamentale.
Esatto, cioè lo stesso diritto che vanno ad accusare chi fa il strike, cioè vai a bloccare un servizio. Loro in questo momento stanno bloccando un servizio per che cosa? Per qualcosa che non è ancora ufficiale, o comunque qualcosa che tra virgolette hanno paura, ma non sanno neanche loro di che cosa aver paura, al di fuori della loro ombra, però hanno altri motivi.
di pari passo vedrei bene una campagna di informatizzazione a livelli proprio bassissimi e comunque di questi sono i tuoi diritti, non ti devi far mettere via di testa.
Io invece mi chiedo se era possibile, vista la situazione, mi ricollego un po' anche anch'io all'argomento di Bricio della cappa di informazione, sì. Mi chiedo se è possibile, vista la volontà di troncare le comunicazioni da alcune parti Genova verso l'esterno, se non è pensabile, se non è strutturabile un supporto tecnico nostro che sostituisca quello tradizionale, cioè che ci permetta sì di appoggiarci a quelle che sono le nostre competenze interne per fare informazione, ma di dare a chi ha queste competenze lo strumento tecnico per portarle fuori, perché una delle cose che io, alcuni degli interventi che ho letto su quello che era successo a Napoli, cioè, era proprio lo strumento repressivo che era stato utilizzato fisicamente sulle persone per impedire che audio, video, filmati vari fossero, cioè, potessero uscire. E a fronte di una situazione di questo tipo,
fisicamente le persone sono state picchiate dalla polizia e hanno avuto i siti materiali che avevano girato.
Esatto. Esattamente.
Considerando appunto che abbiamo anche degli esponenti delle forze dell'ordine in sala,
esatto,
non è necessario andare in dettaglio su quelle controstrategie.
Vabbè.
Quindi supporto informativo, siti web per fare informazione corretta, cercando di dare le urli in giro, contatti con i giornalisti, contatti con dei giornalisti che riteniamo persone corrette e affidabili, fare i comunicati stampa, fare i fax, fare i comunicati multilingue, collegarci con altre realtà internazionali e europee che saranno presenti in massa a Genova, garantire innanzitutto il diritto alla comunicazione. Noi appunto siamo trasparenti, crediamo nella democrazia, ci dicono, e quindi vogliamo mettere le persone nella condizione di potersi esprimere liberamente. Chi non permette questo è un criminale. Se la polizia farà le cose che pare vogliano fare, sono dei criminali, sono semplicemente dei criminali. Per cui ricordiamoci pure il cyber squatting, invece, non è una pratica illegale nel momento in cui tu non ti appropri di un nome di dominio direttamente riferito a un'entità giuridica che lo possa rivendicare e che ce l'ha già questo nome. Il gioco sta nel prendere un nome di dominio che evoca il contesto, evoca il tipo di istituzione, di azienda che può essere obiettivo di un approccio informativo. Cioè, se prendiamo il sito Oxe.org al posto del sito Global Forum, serve a dirotta legale delle persone sul sito Oxe.org per dare noi informazioni di natura diversa e doppio gioco di perpetua attraverso dell'informazione e la produzione. Storie che lo so, però mi piace ripeterle.
Dunque, allora, visto che portare un piccolissimo contributo rispetto all'informazione, piccolissimo perché è locale, che però ha dato risultati nel momento in cui insomma, ci abbiamo lavorato io ed è l'esperienza di Roma, che si chiama CLAR, che, visto che io di questo mi occupo, di monitorare l'accessibilità dei siti dei tre atenei romani. E tutto partiva da una constatazione che si ricollega perfettamente a quello di cui stiamo parlando adesso, ossia che quando noi vogliamo fare campagna informativa su un argomento non abbiamo la possibilità di arrivare direttamente ai soggetti, se non con le tecniche di cui parlava lui adesso, cioè ai soggetti che sono interessati, forse non ci possiamo arrivare direttamente perché noi non possiamo agire sulle pagine che vengono prodotte dalle le strutture reali di questo campo. Quindi diciamo, noi non potremo mai arrivare, nel caso no, sui siti della Sapienza a scrivere siamo dell'accessibilità di questi siti. Però che cosa possiamo fare? Noi possiamo creare delle specie di cloni, e così è stato fatto. Attraverso la valutazione dell'accessibilità sono stati creati dei mirror testuali delle pagine che andavamo a valutare, le quali, essendo fatte in modo spider, venivano indicizzate con un con un elevato livello di ranking, insomma, nonostante non fossero poi particolarmente curate, nel senso che erano le schermate di links poste all'interno di una pagina HTML, però facendo delle prove, ricercando stringhe di testo o comunque le parole chiave utilizzate dalle facoltà proprie, le pagine del CLAR risultavano a altissimo livello, vicine, addirittura in qualche rarissimo caso sono risultate sopra la pagina originale. Quindi questa secondo me è una cosa importante che non può essere spesa nell'immediato perché ci sono i tempi di motore di ricerca che sono, però il fatto di fare delle campagne informative oltre a tutto ciò di cui stava parlando prima Arturo, anche basandoti su questo, cioè tu fornisci dei siti in cui porti in forma più o meno diciamo destrutturata per evitare problemi di copyright testuale, in modo da rendere una risorsa facilmente trovabile con un semplice link che poi rimanda al tuo sito in cui tu parli, cioè fai la tua critica costruttiva all'interesse originario di chi ha fatto la ricerca. Ma è una cosa contorta, la semplifico, cioè se io vado su un motore di ricerca perché cerco informazioni su La Sapienza, sul sito del comune di Catania, visto che siamo qua, se il mio spider trova prima la pagina fatta dall'analisi che abbiamo possibilità e su questa pagina trova come unico link quello che manda non al sito del comune di Catania ma al sito in cui noi esponiamo le nostre ragioni per la critica che abbiamo fatto, allora noi abbiamo intercettato un possibile utente interessato al comune di Catania, arriverà al comune di Catania, al suo sito, solo passando attraverso la nostra analisi, la nostra critica a ciò che andrà a vedere dopo, mentre normalmente è esattamente il contrario. Cioè se io vengo a conoscenza del fatto che c'è una campagna, un movimento, io cerco quella campagna, quel movimento, quelle informazioni, dopodiché all'interno di questa campagna posso trovare i riferimenti anche al sito originale che viene criticato. Però in questo caso c'è una selezione in partenza, perché se io vado a cercare un sito di ECN probabilmente perché sono affine alle idee che stanno su ECN, mentre se io posso mettere una pagina solo testo fra le esigenze di un utente che non c'entra niente con le mie, con la mia area e il suo obiettivo, secondo me riesco a fare un passo avanti rispetto alla possibilità di fare attacco mediatico o comunque informazione in ambiti che non sono normalmente raggiungibili con altri mezzi.
Non so se c'è qualcuno che vuole dire ancora qualcosa, mi dicono, mi ricordano che dobbiamo lasciare l'aula e quindi chiudere il seminario. Al canto mio vi ricordo che ci concentreremo su delle pratiche di attivismo digitale basate sulla capacità di fare informazione corretta dal basso in maniera collettiva senza filtri. Vi ricordo che il NetStrike è una pratica legittima, non è una pratica illegale. Il cyber squatting, quando non va a prendere dei nomi di aziende, dei nomi registrati, non è una pratica illegale, è un gioco sulla comunicazione. Vi ricordo che invece ci sono tecniche alternative, quella che raccontava adesso il nostro compagno, l'ultimo che ha parlato, quello con i capelli lunghi, è una pratica molto interessante perché lavora sia sul concetto di comunicazione che sul concetto di tecnica basata sull'utilizzo delle risorse, su un certo modo di utilizzo delle risorse. Ovviamente sappiamo che in altri posti del mondo le tecniche usate per affermare quel diritto a fare informazione sono perseguite con strumenti diversi. Ad esempio, se andate sul sito di 2006.org oppure su defacements.org, trovate gli esempi di una tecnica molto interessante, cioè i defacements, la sostituzione delle home page delle aziende con dei contenuti diversi da quelli che un visitatore si potrebbe aspettare. Quindi non vi sto parlando solo degli esempi Oxe.org, Vaticano.org, Gat.org, che hanno fatto appunto i compagni di Napoli, hanno fatto quelli di Artmark ed altri. Sto parlando proprio del fatto che ci sono delle persone che hanno sostituito le pagine del governo della Malesia scrivendoci sopra, sulla home page, questa è la home page di un governo fascista, questa è la home page di un governo che affama il proprio popolo. Quindi c'è il defacement, c'è il digital hijacking, cioè il dirottamento virtuale utilizzando delle tecniche peculiari che strumentalizzano un certo modo di usare i motori di ricerca, e sono ben descritte sul sito di eToy, ad esempio, come sul sito di The Thing. C'è anche un libro scritto a questo proposito. Ci sono molte tecniche, noi ci concentriamo su quelle legali.
Ok, io credo che sia finito l'inseminario, mentre noi allegramente mangiamo la frutta di Jaromil, che è molto buona perché non è la nostra. Grazie per averci ascoltato, il prossimo seminario verrà streamato così come tutti gli altri. Adesso praticamente che seminario dovremmo avere? Guarda un po' sul programma. Allora?
Che cazzo di ore sono?
Dai, dopo The Art of Campaigning.
Cryptography! Minchia, sto scendendo! Salvo, aspettami a gamba aperta!
No, che scendi, mi lasci solo qua!
Sì, vaffanculo!
Ascoltatelo qua, no? Animale di merda!
Me ne sbatto, ciao!
Buone le arance di Jaromil!
Arancia rossa di Sicilia.
Che bontà.
Ce l'ho pure io questa mia pizza. Saranno tutti, coglione.
È bello mangiare le arance altrui. Scusate. Beh, direi che l'esperimento tecnico di trasmissione sta andando bene. Vediamo un po' se sotto sta succedendo qualcosa, va. Già. Thank you.